particolarmente questa giornata e trasformare la consapevolezza in impegno e la commemorazione in azione, ed è la lotta ai linguaggi d'odio. Parlando ai ragazzi ho chiesto di non essere indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, troppo spesso accanto a loro, nelle loro famiglie, tra i loro amici, c'è chi bullizza, c'è chi offende, c'è chi violenta, e noi dobbiamo trasmettere un messaggio che è quello di denunciare, la necessità di raccontare, la necessità di tutelare chi è più fragile e chi è più debole. Questo pomeriggio noi firmeremo, primo consiglio regionale in Italia, il manifesto per la comunicazione non ostile. Certo, è un gesto simbolico, so che non vuol dire nulla di più di questo, ma siamo convinti tutti, senza distinzione di colore politico, che questo sia la direzione da prendere, possa rinforzare quella battaglia iniziata 235 anni fa, perché i diritti sono come le piante, se non si annaffiano e non si curano rischiano di seccarsi, e oggi l'odio tra quelle persone, quello tra gli ultimi, quello che purtroppo esponenzialmente cresce sulla rete, il virus più pericoloso che sta cercando di seccare i diritti di ciascuno di noi e le libertà. C'è un dato sconvolgente che emerge dalla mappa dell'intolleranza che Vox Diritti, volto a monitorare l'odio social, ci dice. Da gennaio a oggi sono stati estratti circa 800.000 tweet, di cui il 69% risulta discriminatorio contro donne, disabili, omosessuali e stranieri. 69%. Io penso che questo sia un numero che deve farci riflettere tutti. Non solo, dal 2015 si vede come il primo bersaglio dell'odio online purtroppo sia rivolto alle donne, e non è lontano il 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 49% delle parole d'odio su Twitter è misogeno, e dai risultati emerge drammaticamente come vi sia una correlazione tra parole d'odio e crimine. E crimine che poi viene perpetrato sulle donne. Ecco, io penso che questo sia uno scenario davvero finito, di fronte al quale come istituzione non staremo a guardare, anzi quello di oggi per noi vuole essere un punto di partenza. Nel pomeriggio ne parleremo con i ragazzi e le ragazze delle scuole, io vorrò insieme all'ufficio di presidenza lanciare questa idea di andare nelle scuole a discutere di tutto questo, a confrontarci come consiglieri regionali. Lo abbiamo fatto consegnando le Costituzioni, è stato per me il momento più alto e bello della mia esperienza da Presidente del Consiglio regionale. Penso che dovremmo andare nelle scuole, investire come Assemblea legislativa per creare un sentimento diffuso, comune, perché è solo di lì che si può partire. E allora finisco davvero dicendo che oggi tutto questo si trasforma in condivisione con tutti i sindaci, le amministrazioni locali presenti, una sala piena, decine e decine di monumenti che saranno illuminati di bianco e di rosso, due colori che rappresentano la nostra regione e che rappresentano però quello che siamo. Il rosso è la resistenza in questo anno e mezzo terribile della pandemia. Consentitemi di qui di ringraziare i medici, gli infermieri, il personale sanitario, tutti coloro i quali si sono impegnati in prima linea. E poi il bianco è la speranza, la luce, la possibilità di ripartire, la luce al fondo al tunnel di questa pandemia. E allora grazie a tutti voi, grazie perché la Toscana continua ad essere terra di diritti, terra di opportunità, terra di accoglienza, e la Toscana sa sempre qual è la parte giusta della storia da acquistare. Buona festa della Toscana a tutte e a tutti voi.